dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo decimo, versetti 22-30. Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno e Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se sei tu il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del Signore. La festa della dedicazione, che è una specie di prolungamento della festa delle capanne d'inverno, difatti prosegue la stessa tematica, dal momento che si parla ancora delle pecore, del pastore. C'è da segnalare, ma ho visto che c'è anche nella Bibbia di Gerusalemme, che quasi tutti hanno davanti, c'è un problema testuale al versetto 29. E nella nota di fatti della Bibbia di Gerusalemme è scritto che è indicato il codice B, cioè il codice Vaticano, che ha una versione diversa. In realtà le versioni sono moltissime, perché evidentemente faceva difficoltà il testo. E l'analisi che fa, per esempio, qui il Metzger, non so se lo conoscete, comunque è vecchissimo, ma è il commento di uno della commissione, di quelli che hanno fatto il testo, che incaricato ha riprodotto gli appunti, cioè dalle ragioni delle scelte. Come sappiamo, il testo che abbiamo davanti non esiste da nessuna parte, l'hanno fatto i critici. Non esiste un codice col testo esatto come è adesso, è un testo composito. Quindi qui si danno le ragioni e si scarta comunque quello che la CEI ha scelto, è scartata. Effettivamente ha poche probabilità di essere il testo originale, perché altrimenti nessuno l'avrebbe corretto. Se dicesse appunto, dunque, la frase «il Padre mio che me le ha date», cioè le pecore, è più grande, cioè il Padre mio come soggetto è più grande di tutto o di tutti, se fosse così nessuno avrebbe corretto. Invece il codice Vaticano, che è ritenuto qui dai critici il meglio, in questo caso dice: «il Padre mio, ciò che mi ha dato è più grande», al neutro, ciò, collegato con ciò, «è più grande di tutti o di tutto, di tutte le cose», come si vuole, quindi sarebbe un po' diverso. Cioè non sarebbe il Padre che è più grande di tutti, ma sarebbe ciò che il Padre ha dato a Gesù, che è più grande di tutti, che ovviamente non possono essere le pecore in questo caso. C'è una cosa simile anche al capitolo 17, versetto 11, dove ciò che Dio ha dato a Gesù è il suo stesso nome, nel capitolo 17. Quindi è possibile, forse probabile, che qui è l'alternativa rispetto a quello che ha la CEI, cioè che ciò che è più grande di tutti è qualche cosa che Gesù ha, che però è del Padre e che è il suo stesso nome, che il Padre ha dato a Gesù. Va bene, poi si può anche tornarci sopra su questo comunque. È certamente un punto importante, però insomma c'è una difficoltà nel testo.
Io dico un'altra, mi fermo su un altro punto. Cioè non so perché mi è venuto di leggere questo, non si sente?
È un po' più vicino alla bocca.
Sì, ma... Comunque, mi è venuto di leggere questo testo, tutto il capitolo decimo.
Un po' più vicino alla bocca.
Adesso, Giovanni, faccio no. Fatica stamattina. Sì. Allora.
Lo tieni così, tienilo così.
Non so perché mi è venuto di leggere questo testo insieme col capitolo sesto di Giovanni, perché anche lì molte volte diceva che dà la vita, e qua dice è la porta, è il pastore, prima diceva è la luce, la diceva è il pane, e il pane è la mia carne per la vita del mondo. E questo si vede benissimo in questo capitolo decimo, che a me ha fatto l'impressione come di una grande introduzione agli ultimi capitoli, quelli della rivelazione trinitaria e della morte e resurrezione del Signore. E per la sostanza l'ho già detta, quindi è inutile che complichi.
Mi pareva che anche qui si ritornasse alla grazia, alla forza della grazia che avevamo visto anche sabato. Queste pecore possono credere o non credere, essere o non essere pecore dell'ovile del Signore per grazia. Ed è una grazia talmente forte, mi pareva che qua venisse molto sottolineato, proprio perché è la mano di Dio, è la decisione di Dio che nessuno le può strappare dalla mano del Signore che le ha prese. E mi pareva consolante anche nel senso che diceva l'altra volta che ci sono altre pecore che non sono di questo ovile. Questa grazia è capace di far diventare pecore del suo ovile anche le pecore che ancora non lo sono. E questo mi sembrava molto consolante, perché anche se in questo momento non ascoltano la sua voce perché non sono sue pecore, il Signore darà sicuramente loro la possibilità di diventarlo.
Ma a me piaceva insomma, questo fatto, ecco, che i giudei ancora si fanno intorno a Gesù e gli dicono: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Cioè Gesù ha dato tante risposte, insomma, e si è definito in tanti modi ai giudei, ecco, quali, ecco, non riescono ancora a cogliere tutto il mistero di Gesù. Però c'è questa inquietudine, si direbbe, almeno io lo sentivo così, ecco, davanti a questo personaggio, a quest'uomo, ecco, Gesù, che continuano a chiedere, a interpellarsi, a così, fino a quando ci terrai sospesi, ecco. E questo mi sembrava, e mi sono chiesto, ma perché, ecco, non... Perché secondo me, ecco, il compimento delle promesse in Gesù va oltre le promesse, ecco. Appunto mi veniva da pensare, anche pensando a Ezechiele 34, ecco, dove si parla appunto del pastore, che il pastore fa tante cose, ecco, no? Delle sue pecore, le cura, le fascia, le conduce, però non arriva a dire che dà la vita, ecco. E allora questa sovrabbondanza, ecco, di grazie, direi così, di rivelazione, ecco, lascia i giudei così proprio un po' interdetti, ecco. E anche oggi c'è questa rivelazione così: io e il Padre siamo una cosa sola, io e il Padre, due, siamo una cosa sola. Sembra quasi una contraddizione nei termini. E infatti poi dice, ecco, io do la vita per loro e nessuno li strapperà dalla mia mano. Però dopo sotto dice, il Padre mio, ecco ciò che mi ha dato il più grande di tutti, e nessuno potrebbe strapparlo dalla mano del Padre. La mano di Gesù è la mano del Padre. E quindi ecco questo mistero così grande che, insomma, sembra quasi sopravanzare, ecco, la nostra possibilità di comprensione, ecco, se non c'è un dono di fede, ecco, e d'altra parte Gesù va avanti, ecco, nel rivelare, in questa rivelazione così sempre più alta, diremmo, ecco. E quindi c'è solo da ringraziare del dono della fede e così, e seguirlo, ecco, in queste sue, in questa sua rivelazione, ma passo passo, ecco, e solo così si diventa sue pecore, appunto ascoltando la sua voce e non ponendo resistenza, ecco.
Mi leggo a questo che diceva Mariangela, perché anche a me ha colpito molto questa grande insistenza che c'è in questo capitolo e che diventa ancora più insistente nell'ultimo brano. Questo problema, non credete, non credete, non credete, e questa domanda che è sempre più insistente, ma chi sei? Dicelo apertamente, che poi ripeterà ancora il sommo sacerdote nel capitolo 18, nel processo. Dice che interrogava Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina, e Gesù dice: ma io ho parlato apertamente, proprio con questa parola, al mondo, nel Tempio. Quindi non è una cosa nascosta, Gesù si rivela, ma questa rivelazione richiede questo salto di fede che è così difficile da fare. E questo capitolo insiste, già il brano di oggi finisce così: io e il Padre siamo uno. Il brano seguente, al versetto 38, dirà: il Padre è in me e io nel Padre. Mi ha colpito molto questa esplicitazione e mi sembrava di aver percepito che i giudei qui accusano Gesù di bestemmia nel brano di domani e cercano di lapidarlo perché dicono: tu che sei uomo ti fai Dio. Invece il Vangelo ci pone il problema a rovescio, cioè è Dio che si è fatto uomo, è Dio che si è fatto vicino, è il Padre che è nel Figlio ed è il Figlio che si è fatto carne. E questa è la cosa che richiede questa fede semplice ed accogliere il dono di Dio così inimmaginabile.
Mi collego anch'io a quello che diceva Angela e Chiara, e mi sembrava interessante che tutto ciò venisse nel Tempio, nel portico di Salomone, si può dire appunto con le vicinanze più possibili a quelle che potevano essere le relazioni di Dio con Davide, e la fondazione del Tempio appunto tramite Salomone. E questa domanda appunto che fanno i giudei, questo interessamento appunto, se è venuta la pienezza dei tempi in un certo senso, appunto domandando se il Cristo, per poter avere tutte così una per riconoscerlo, ma Gesù mi sembra che appunto vada oltre, lo afferma che lo è, dicendo che le opere che loro vedono infatti mettono in stimolano loro, ma Gesù appunto qui dice appunto, e mi sembra così, non dico la soluzione, ma la rivelazione che fa al versetto appunto 29-30, dicendo: io e il Padre siamo una sola cosa, è l'unicità tra il Padre e il Figlio, Gesù che è lì come uomo, ma è anche l'unico caso, lapis in quanto tale, non so come sia in greco, però mi sembra che appunto è l'unico caso che ci può essere nel mondo, nell'universo. Eccoci, non c'è un altro caso com'è l'unicità di Dio con appunto questo uomo. Ed è anche, dice appunto, che quello che le è stato dato dal Padre, appunto al versetto 29, è questa figliolanza, che è la cosa più grande che ci possa essere. Ma il mistero è proprio questa figliolanza, lui ce la viene a trasmettere anche a noi, a donarcela anche a noi.
Ma Gesù parla come se Dio parlasse in lui, quando dice le mie pecore, è Dio che lo dice così. Questo è l'argomento ancora che Gesù mette avanti. Ancora spiega il motivo vero per cui non arrivano a credere, perché non appartengono veramente a Israele. Il gregge di Dio è Israele. Voi non siete delle mie pecore, è come se lo dicesse Dio, voi non siete veramente delle mie pecore, perché se foste delle mie pecore, certamente riconoscereste la voce del pastore. Mi sembra, non può voler dire, voi non siete le mie pecore e quindi non c'è niente da fare. Questa espressione è comprensibile sempre sulla base del mistero dell'incarnazione che l'Evangelista ha messo fin dalla prima pagina. Cioè Gesù è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, la dimora di Dio. Quindi tutto ciò che Gesù fa e dice, come tante volte poi lui argomenta, non è lui che lo dice, non è lui che lo fa, ma è il Padre che lo fa in lui. Quindi se dice, è una vera motivazione questa, non è un'esclusione, voi non arrivate alla fede, nonostante io vi abbia già dato testimonianza, e qui ricorda soprattutto le opere, cioè i miracoli che Gesù fa, che sono chiaramente opere divine, nonostante questo voi continuate a non credere perché non appartenete veramente al gregge di Dio, non appartenete veramente a Israele. A me sembra che sia questo l'argomento. Quindi se c'è un invito è quello di ascoltare davvero la voce di Dio. Voi non avete imparato ad ascoltare la voce di Dio e quindi non la potete riconoscere nella mia voce. E poi c'è una promessa che è un invito indiretto, anch'io penso così, è un invito indiretto. Le mie pecore, io do la vita, è un invito a seguire, ad ascoltare, e nessuno può strapparle. Cioè è una immensa rassicurazione che in Gesù, è come se Gesù dicesse, attraverso di me, Dio veramente realizza tutto quello che ha promesso. Cioè che non va perduto nessuno delle sue pecore. Quindi, mentre prima ha detto, voi non siete delle pecore, in un certo senso dice, incominciate a entrare nel gregge di Dio, non ci siete ancora entrati nel vero Israele, cominciate a entrarci, perché è adesso che Dio realizza le sue promesse. Se uno, cioè, aderisce con la fede a me, raggiunge la certezza eterna, non andrà mai perduto, che è la grande speranza nelle scritture, che non vadano perdute. Cerca il tuo servo, Signore, come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo. E Gesù dice qui, questo è il momento, se uno si afferra a me, non andrà mai perduto. E insiste molto su questo, mi sembra, con la rassicurazione, io e il Padre siamo una cosa sola, perché appunto il mio potere è il potere stesso di Dio. Mi sembra bellissimo questa certezza, questa promessa che il Signore ci fa.